Ce l'abbiamo il direttore Mario Sconcerti. Direttore, eccoci, buonasera.
Ciao, buonasera a voi.
Allora, direttore, le volevo sottoporre proprio le dichiarazioni di Capello, no? Perché l'altra volta avevamo parlato un po' di Zaniolo e mi sembra che le parole di Capello siano proprio nel senso di quello che aveva detto anche lei, no? Lui dice Zaniolo, a volte mi chiedo se davvero sarebbe utile alla Juve. In pratica lui parla di un patrimonio, di un grande talento che rischia però di disperdere, e ha fatto il paragone con Baggio, che anche lui aveva avuto, dice, grandi infortuni al ginocchio, gravissimi infortuni, ma anche dopo i 30 anni era ancora Baggio, grande attenzione al peso, lavoro specifico, era attentissimo, e in alcuni casi se molli rischi delle ricadute, sarebbe un peccato per il calcio italiano e per lui. Se non torna quello di prima, ne risentirebbero anche il valore sportivo ed economico. Insomma, muove un pochino così delle perplessità su questo tipo di operazione, che ancora non è decollata, ma insomma potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni.
No, a me sembra molto decollata come operazione. Tant'è vero che ieri si è rifiutato di allenarsi, a quanto risulta, sì, Zaniolo. Sì. Questo vuol dire che c'è una trattativa molto precisa in atto. Poi che debba concludersi o meno è un'altra storia, ma le società stanno parlando attraverso il procuratore da un po' di tempo, sì. E mi sembra che si sia vicini al... Cioè, non si può parlare di trattativa incerta, è una trattativa
in atto,
precisa.
Però bisogna vedere se si conclude, certo. Se trovano un accordo sulle cifre, sulle contropartite eventualmente tecniche, che la Roma però non vorrebbe.
Sì, d'accordo, però mi sembra che, sai, se la Roma non volesse cedere Zaniolo basterebbe che lo dicesse, ma la scelta della Roma di affrontare l'argomento del rinnovo del contratto a settembre, cioè non è casuale, cioè è dopo il mercato, quindi vuol dire che tu vuoi aspettare il mercato.
Chiaro.
Mi sembra che sia chiara anche l'intenzione della Roma, poi deve essere soddisfatta anche la Roma.
Ma invece in chiave Juve, su queste parole insomma di Capello, che dice non capisco perché la Juve punta su Zaniolo, poi in effetti, cioè è un tale rischio che potrebbe non giustificare eventualmente un esborso così importante di 50
ma
milioni.
Ma tale rischio, ci sono tanti giocatori, fior di giocatori che hanno avuto il doppio infortunio e hanno continuato a giocare. Certo, non è una cosa lieve, ne risenti, poi una macchina complessa come il fisico di Zaniolo ne può risentire di più, perché porta una gravità importante, una forza di gravità importante sui ginocchi, però non è una cosa di adesso. Questi sono problemi molto forti che sono stati così per Paolo Rossi, per Baggio, ma che si sono avvertiti col tempo, senza contare che Paolo Rossi ne fu travolto dalle conseguenze, perché smise prestissimo, praticamente ad alto livello a 28 anni. Però si era operato quasi 50 anni fa. Adesso le cose sono molto diverse. Cioè, io non penso a questo tipo di fragilità. Io non vedo il giocatore dentro la Juventus, non lo vedo in sintonia con le regole, la tradizione e complessivamente la rigidità della Juve. E non vedo nemmeno. Cioè, Zaniolo è un trattore e lo fai un caterpillar che avanza nella foresta e abbatte gli alberi, però non scava mai un sentiero, cioè è un progetto di gioco, ma non è un gioco ancora chiaro. Per cui non so, però ci sono quelli che lo vedono. Io 50 milioni lo vedo molto più un affare per la Roma.
Ecco,
che per la Juve.
Ecco, quindi certo, a queste condizioni, diciamo, una valutazione probabilmente...
Sì, ma è una valutazione soprattutto tecnica. Lo Zaniolo che abbiamo visto quest'anno è un giocatore abbastanza normale.
Ho capito, questo sicuramente. Poi lì ci sono insomma i vari intrecci, c'è anche il discorso di Dybala. Pensa che si possa aprire per esempio per il Napoli o per la Roma questa strada, perché mi sembra... Così che poi su Dzeko e Correa non mi pare si stiano sviluppando grandi situazioni in uscita, anche loro sembra che vogliano rimanere. Insomma, la sensazione che poi questa pista che si è freddata, ecco, possa tramontare definitivamente, cioè Dybala Inter.
Ma devo dire che a rigor di logica è strano, cioè perché noi prendiamo tutto quello che scrivono i giornali e senza, mi sembra, senza farci domande. Cioè, la vera domanda, secondo me, le vere domande sono due. Perché la Juve ha scartato Dybala? La Juve l'ha avuto per 8 anni, quindi direi che la cosa più elementare, più normale, più naturale è da pensare che la Juve non si fidasse del fisico di, okay, di,
certo,
di Dybala.
Sicuramente.
Notizie che arrivano a me dicono che invece la Juve non, che non è stato questo il problema. Quindi forse si può escludere questo, la prima parte del dubbio. Il secondo dubbio, altrettanto serio, è che cosa, perché Dybala ha solo richieste italiane? Perché un giocatore come Dybala a costo zero nei grandi campionati stranieri non ha avuto offerte. Mentre restano Napoli, le Roma, Inter, Milan,
sì,
ma già il Milan si è defilato. Questo è un non solo, ma tutte le notizie ci dicono quanto offrono le società, ma non ho ancora letto quanto chiede lui. Tutto questo è talmente strano da farmi pensare che nessuno, per esempio, all'estero abbia chiesto Dybala, perché nel mercato, queste sono cose che si conoscono bene tra società, evidentemente tutti pensano o sanno che Dybala ha un contratto con l'Inter, altrimenti è inspiegabile questa cosa. Io non so niente, sto andando.
Giusto, certo.
Per cui vediamo, ma secondo me il vero problema di Dybala sono Sanchez e Correa, o Sanchez e Dzeko, perché altrimenti non credo che nemmeno il giocatore avrebbe aspettato tanto se non avesse già un compromesso in mano.
Che poi su Correa, obiettivamente, al di là di Dzeko, che già sarebbe un'operazione molto più semplice, è abbastanza complicata perché ha dei parametri, ovviamente, dove l'Inter dovrebbe recuperare, insomma, una buona parte di investimento fatto, quindi lì ha investito quasi 30 milioni di euro, quindi è più complessa eventualmente la cessione di Correa, anche se l'Inter
decide... Dai, in prestito, se non lo vendino dai in prestito, cioè se devi liberare, d'altra parte non è che puoi fare solo operazioni con i guadagni, se prendi Dybala zero, da qualche altra parte puoi uscire.
Magari vendendo Skriniar e sistemando alcune cose potresti fare questo tipo di operazione, vedremo, perché sì, effettivamente è un interrogativo interessante anche questo discorso del mancato interesse di club stranieri per un giocatore, insomma, che ha anche un grande nome, ecco, quindi questo è abbastanza particolare. Invece il caviale di questo mercato sono i difensori centrali, no? La merce rara, e chiaramente una volta si parlava del mercato degli attaccanti, che poi ne usciva uno e a catena si muoveva il grande mercato degli attaccanti, adesso è tutto sul mercato dei difensori, da De Ligt con il Bayern che fa questa missione a Torino e quindi fa capire, diciamo, esce fuori allo scoperto, poi c'è il Chelsea su Koulibaly in vantaggio rispetto alle altre, Skriniar vicino al Paris Saint-Germain, insomma mi sembra che all'estero, ecco, stiano un pochino così smontando le difese delle big italiane.
Ma per fortuna, perché le finanziano. Più che smontare, le finanze.
Esatto.
Se le squadre italiane non vogliono, non avessero bisogno di essere finanziate, basterebbe che dicessero di no. Invece stanno a aspettare, per cui
certo, no, diciamo che riescono a rimpinguare le casse e poi devono trovare delle soluzioni.
Gesù, le soluzioni le trovi. Ci sono circa 4.000 difensori centrali in Europa. in Serie A non ci sono, li trovi, stai tranquillo.
Non è un problema, quindi l'importante poi è monetizzare. No. È d'accordo con Cairo che dice se Skriniar vale 70, Bremer non può valere 30?
Sì, sono d'accordo con Cairo. Perché non si può valorizzare solo il giocatore che si vende, insomma, bisogna anche capire che anche chi lo sostituisce ha un costo, ed è così. Se tu lo metti su un mercato, è vero che sono diversi i mercati, perché insomma il Paris Saint Germain è un cliente che paga sempre di più, però
più del doppio, no? Mi sembra un po' sbilanciata la cosa, anche perché poi Bremer ha pure 2 anni in meno.
Sì, ma io trovo sbilanciata anche ci sono delle valutazioni che sono strane. Cioè, per esempio, De Ketelaere, che secondo me è un grande giocatore, sì. un grande progetto di giocatore, siamo attorno ai 30.
Sì.
Non capisco perché valga così tanto meno di Zaniolo. Per dire,
certo.
È un anche soprattutto per quello che ha fatto, quello che sta facendo. Cioè, De Ketelaere è un giocatore che esce da una stagione molto importante, gioca in una nazionale molto importante e gioca stabilmente a 21 anni. Insomma, ci sono delle. È chiaro che la povertà anche in Europa sta colpendo a macchia di leopardo, ma sta colpendo, perché una società come Leeds, se si mette in corsa per De Ketelaere e poi si ferma a 35 milioni, anche quella è una valutazione per un giocatore di 21 anni nazionale belga, è una valutazione da capire. Allora, o altrimenti capisco meno, altrimenti devo valutare in modo diverso i 50 milioni, 50-60 milioni per Zaniolo. Non lo so, sono valutazioni che ognuno fa pro domo propria.
Mm-hmm. Sì, è vero, alcune sfuggono, diciamo, a criteri, perché poi i criteri oggettivi, insomma, in questi casi non esistono, però insomma fanno un po' pensare facendo i paragoni e le proporzioni. Le volevo chiedere, le big ripartono praticamente con gli stessi allenatori, visto che poi l'anno scorso era stata l'estate del mercato degli allenatori, le romane avevano cambiato, l'Inter aveva cambiato, il Napoli eccetera eccetera, adesso insomma si riparte con un minimo, no? Almeno di continuità tecnica. Si aspetta anche una qualità di gioco in crescita per quanto riguarda le big, che abbiamo vissuto insomma un campionato dove c'è stato anche tanto equilibrio. Ecco, pensa che questa continuità della guida tecnica in panchina possa portare verso l'alto un po' il rendimento e magari staccare anche le big un po' dalle altre, ecco.
Ma io credo che la continuità sia sempre un pregio, però deve essere una continuità ad alto livello, cioè voglio dire, bisogna che tutti facciano un salto di qualità, la squadra e l'allenatore, perché qui ha vinto una sola, le altre hanno perso.
Sì.
Quindi serve una continuità, serve un miglioramento più che una continuità, anche da parte di allenatori che sono ormai già affermati, ma magari hanno vinto relativamente poco.
Sì.
Per cui, a parte Allegri, insomma, bisogna continuare nella costruzione, ma non basta la continuità. Bisogna che studino anche gli allenatori che sono rimasti.
Allora, intanto c'è un messaggio, ma perché dopo gli ultimi anni disastrosi di Dybala si escludono problemi fisici? Marotta dà per certo che abbia Dybala e Bremer, la stampa, lo dico ora, se i due non andranno a Milano ci farà una figura barbina, la narrazione nega l'ovvio per supportare trattative ipotetiche. Vabbè, insomma, fa questo riferimento e dice che insomma, ecco, si dà già per fatta alcune cose all'Inter, ma su Dybala non esclude, questo ascoltatore, i problemi fisici.
Io non sono dentro al fisico di Dybala, ma per le notizie che ho, insomma, c'è un dato di fatto, la Juve l'ha scartato.
Eh no, infatti. Infatti.
Mi dicono che,
la motivazione delle, non sia quella, insomma.
Sì, mi risulta che la motivazione non sia questa. Poi sulle figure che fa la stampa a me interessa veramente poco, cioè sì, ognuno, sì, fa, certo, il proprio mestiere nel proprio modo. Credo che anche i lettori siano chiamati a selezionare le notizie.
È chiaro, beh, giustamente. Altrimenti vale tutto, no? Come si dice.
È discutibile anche la Bibbia. Ci sono una valanga di interpretazioni sulla, cioè, Bibbia.
Assolutamente, assolutamente.
Quindi si può discutere anche della stampa e del mercato.
Due curiosità invece, prima di salutarla, direttore, una sua opinione su Scalvini, che comunque Mancini ha definito fenomenale, un difensore in prospettiva bravissimo nelle due fasi, sia nel proiettarsi in avanti anche senza palla e ovviamente nella fase poi difensiva, e poi invece su Lotito, sulla Lazio in particolare, perché mi sembra che sia un po' il mercato, prendo come esempio il Napoli, no? Delle società che stanno cercando, giustamente, visto il discorso dei passivi, di tornare un po' indietro negli ingaggi, no? Di limitare un po' il tetto degli ingaggi, quindi di diminuire anche le offerte da questo punto di vista. Lotito, che è partito già dal basso, è un po' in controtendenza da questo punto di vista, e quindi ormai si sta portando verso i 4 milioni con il top che è Immobile, prende Romagnoli, insomma, offrendo un ingaggio importante, e se questo potrebbe portare, diciamo, la Lazio ad essere un po' più concorrenziale rispetto alle rivali, tra virgolette.
La Lazio è una squadra, anche qui dobbiamo vedere se resta Milenkovic, se resta Milinkovic, se resta Luis Alberto,
sì.
La Lazio parte sempre dai 25-30 gol di Immobile, ed è forse l'unica squadra che può contare su questo tipo di bonus praticamente sicuro. Uh-huh. Questo sì. Detto questo, io mi fido sempre molto. Se c'è una cosa che Lotito sa fare, è l'amministratore della propria società.
Sì.
Che poi possa essere più concorrenziale, onestamente non ti so dire, dipenderà anche lì, bisogna vedere tu sei concorrenziale rispetto a cosa. Quindi bisogna, rispetto a cosa sono gli avversari, mm-hmm, bisogna vedere. Certamente ognuno parte per entrare in Champions, mi sembra che la Lazio abbia il dovere di provarci. Di più onestamente non ti so dire.
Beh, certo, no, no. Certo, vedremo, insomma. E su Scalvini?
No, Scalvini è una cosa sicura, cioè non c'è Scalvini, basta averlo visto due o tre volte, 4-5 volte, per capire che è un giocatore vero. Cioè, a me sotto degli aspetti mi ricorda la tranquillità di Bergomi a quell'epoca, con Scalvini che è un giocatore più, naturalmente, più moderno, perché è un giocatore appunto che sa anche appoggiare davanti, sì, ha fatto tante volte anche il centrocampista,
sì,
però è un giocatore sicuro, un giocatore che farà 40-50 presenze nazionali, secondo me.
Sì, molto moderno effettivamente nel modo di interpretare anche i movimenti offensivi, è vero. Direttore, grazie per essere stato con noi, è stato un piacere come sempre, buona serata, grazie mille.
Ciao, ciao.
Grazie al direttore Mario Sconcerti. Noi diamo la linea alla regia. Restate con noi su TMV Radio.